credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata amici in ascolto da Monia Parente, eccoci puntuali al nostro appuntamento settimanale.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ad aprire il nostro incontro è lo spazio quindicinale dedicato alla liturgia. È già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia. Buongiorno a tutti.
Primo appuntamento con lei nel tempo di Quaresima. Quando le ho chiesto poco fa di cosa avremmo parlato, lei mi ha detto dell'austero e gioioso tempo di Quaresima. E allora le chiedo come può un tempo, un periodo, essere contemporaneamente austero e gioioso?
Pare appunto una contraddizione anche per gli eventi che viviamo in questi giorni, una guerra così tanto vicina a noi, i popoli che lottano per la fame di pane, di libertà e di giustizia, o i profughi che vengono sulle nostre spiagge. Eppure questo tempo è comunque gioioso perché segna la ricerca di una novità di vita. Certo, anche esteriormente nella liturgia quaresimale abbiamo dei segni di questa austerità, come il colore viola delle vesti del sacerdote o l'assenza dei fiori attorno ai nostri altari, ma ciò non significa che il nostro celebrare sia meno pasquale o festivo. Tutto ciò è sempre un richiamo alla sobrietà, al silenzio, alla decisa volontà di conversione, ma proprio per questo alla speranza di una vita nuova e quindi di una primavera, come dice il Papa.
E come anche altre volte ricordato, Suor Cristina, c'è un legame strettissimo, quasi un ponte, che dalla liturgia collega poi il tutto alla nostra vita quotidiana. E un po' anche questo è il senso dell'austerità nella liturgia quaresimale.
Infatti, di per sé, appunto, la nostra liturgia non sarebbe vera senza tener conto delle opere della conversione che rendono appunto vera la nostra liturgia, il nostro culto, la preghiera, l'esercizio della fede. Il digiuno è per soccorrere i poveri, la misericordia è l'esercizio dell'amore che perdona senza misura e ama come Dio. Queste sono appunto le opere proprie della Quaresima. Sono opere che si oppongono alla triplice radice di ogni peccato, che è sempre contro Dio, anche se è attraverso il fratello o l'uso malvagio delle cose della terra. La radice del peccato si può sempre ricondurre al potere, all'apparire, all'avere.
Tra l'altro, Suor Cristina, ci sono delle indicazioni molto chiare su come esercitare concretamente la misericordia.
È opportuno appunto in questo tempo ricordarcele, anche perché magari a memoria non le conosciamo bene, ma si trovano nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, precisamente alla pagina 178 per chi volesse andare a rileggerle, e sono le opere di misericordia dette appunto corporali, sono sette corporali, il numero sette non è a caso, vuol dire che queste sono alcune, diciamo, che vengono elencate, ma sette vuol dire tutto ciò che di cui i fratelli possono avere bisogno. Dicendole appunto, le sette corporali sono dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire chi è nudo, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. E le sette spirituali, consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. Queste sono le opere che fanno risplendere i nostri riti e diciamo il culto al Signore e il culto gradito che il Signore vuole da noi. E vorrei anche aggiungere e ricordare che in questo tempo di Quaresima proprio su queste opere noi siamo chiamati a confrontarci e anche a rivedere un poco la nostra vita.
Un'altra caratteristica del tempo di Quaresima è il sacramento della riconciliazione. Sono davvero tanti i fedeli che si riavvicinano a questo sacramento proprio nel tempo di Quaresima, in prossimità della Pasqua.
Sì, per favorire questo, nelle parrocchie vengono organizzate anche quelle che noi chiamiamo le celebrazioni comunitarie della penitenza, cioè una liturgia della parola in cui sono invitati tutta la comunità e anche più numerosi sacerdoti che dopo l'ascolto della parola di Dio si dispongono per ascoltare la confessione personale di ciascuno e dando la soluzione poi ad ognuno singolarmente. E queste celebrazioni mostrano la dimensione comunitaria del peccato, perché se esso è anche personale e nascosto, danneggia in realtà tutti, perché tutti poi siamo peccatori, nessuno è giusto, dice la Scrittura, e ci chiediamo in qualche modo anche reciprocamente perdono, ci perdoniamo gli uni gli altri prima di chiedere perdono a Dio. Essendo diciamo tutti peccatori, noi diciamo vogliamo assaporare anche insieme la gioia per la salvezza, come dice il Salmo 50. E queste liturgie, come dicevo, sono caratterizzate dall'ascolto della parola di Dio e poi ciascuno si presenta al ministro della Chiesa per l'assoluzione individuale.
Quindi anche un invito a vivere il sacramento della riconciliazione non come una specie di costrizione, come invece spesso viene vissuto.
Sì, il Catechismo della Chiesa Cattolica lo chiama appunto uno dei sacramenti di guarigione, perché ci guarisce dal vero male che è il peccato e dalle ferite che esso porta con sé. Dovremmo frequentarlo di più, ogni 15 giorni. Si chiama confessione, ma non perché facciamo l'elenco dei nostri peccati, ma perché confessiamo, cioè proclamiamo, in latino confessare si dice confiteri, quindi proclamare, che il Signore è più forte del nostro peccato, lo vince, anzi lo ha già vinto. Quando ci confessiamo andiamo appunto a proclamare che Dio è più forte, che perdona. È un atto di culto, una liturgia che proclama la gloria di Dio, la bellezza del suo amore che perdona e salva l'uomo e lo recupera. Uno potrebbe dire, ma se non ho coscienza di peccati gravi, perché confessarmi? Io risponderei, c'è uno scarto sempre tra la nostra volontà e quella di Dio. E fondamentalmente io non è che ho anche ho peccato, io sono un peccatore e sono ferito e toccato dal male, e allora chiedo a Dio di estirpare in me la radice del male, che è appunto la bramosia di potere, di avere, di apparire, cioè di mettermi al posto di Dio, di usare male i beni della terra, non condividerli con altri.
Quindi la premessa necessaria per la confessione è un esame di coscienza profondo, schietto, sincero.
Sì, occasione di fare verità. Il termine di confronto è proprio Gesù, il figlio, cioè la sua coscienza filiale, da là dove egli è la verità di Dio, perché ama ciò che il padre ama, vuole e sceglie ciò che il padre sceglie. Quindi noi dobbiamo confrontarci su di lui, e questo lo impariamo con la Scrittura, leggendola, frequentandola, ma anche perché la Scrittura stessa ci rivela il nostro peccato, perché noi conosciamo la punta come fosse la punta di un iceberg, ma il masso, cioè l'origine del peccato, non lo conosciamo. La Scrittura ce lo rivela e così noi possiamo imparare, conoscere, imparare a chiedere perdono. Certo che possiamo dire ogni sacramento allora diventa una festa, un rinnovare l'alleanza con Dio, è come un uscire leggeri e perdonati, rinnovati, sanati. Nel sacramento l'umanità di Gesù ci tocca e così, diciamo, ci guarisce.
Grazie, Sor Cristina. Per oggi ci possiamo fermare qui. Avremo altri incontri con lei nel tempo di Quaresima per continuare a parlare della liturgia di questo tempo così importante.
Sì, e anche proprio per scrollarci di dosso tristezza e angoscia che vengono dal peccato, ma il Signore ci vuole figli liberi e felici, vivi, anzi che viviamo in eterno.
Grazie, Sor Cristina. Allora, appuntamento con lei tra 15 giorni. Buona giornata.
Anche a te.
Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono. Prima di questo brano musicale abbiamo parlato del tempo di Quaresima con la liturgista Suor Cristina Cruciani. Continuiamo a trattare questo tema, dunque il tema del tempo quaresimale, ma lo facciamo da un'altra prospettiva, una prospettiva antropologica e sociologica. E lo facciamo grazie alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa. E partiamo dall'origine del termine.
Il termine Quaresima deriva dal latino quadragesima, che era usato dalla Chiesa dei primi secoli, indicava quel periodo di 40 giorni durante il quale i catecumeni, cioè quelli che si prestavano ad essere battezzati per la prima volta, si preparavano appunto a questa grande cerimonia del battesimo che avveniva la notte della vigilia di Pasqua, quindi segnava la loro nuova vita, la loro rinascita. Il significato penitenziale non è avvertibile fino a dopo il concilio di Nicea nel 325 d.C., che è stato il vero spartiacque del cristianesimo. Dopo questa data acquisì l'attuale significato penitenziale.
Interessante, professoressa, anche la scelta della durata dei 40 giorni per il tempo quaresimale.
Intanto è un numero, questo 40, che ha in tutti i testi biblici il significato dell'attesa e della preparazione e ricorre spesso sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Se vi ricordate, dura 40 giorni il diluvio universale, Mosè trascorse 40 giorni sul Sinai, e gli ebrei passarono nel deserto 40 anni, e poi ci sono i 40 giorni di Gesù nel deserto e ancora i 40 giorni che Gesù ha trascorso in terra fra la resurrezione e l'ascensione. Quindi è un numero dalla valenza fortemente simbolica. Però va detto, a proposito di numeri, che in realtà la Quaresima non dura esattamente 40 giorni, anzi nel tempo è stata una cifra abbastanza elastica. Attualmente sono 44, perché? Perché nei primi secoli della Chiesa, e quindi questa è una cosa che è rimasta, non era accettabile fare digiuno e penitenza nelle quattro domeniche, perché la domenica è il giorno dedicato alla gioia e al Signore. Adesso la Quaresima inizia il mercoledì delle ceneri, ricorda le ceneri che si davano ai penitenti, e finisce all'ora nona del giovedì santo con la messa in cena Domini. Il rito ambrosiano, quindi a Milano, fa iniziare la Quaresima la domenica successiva al mercoledì delle ceneri e si conclude col giovedì santo.
Parliamo ora, professoressa, della dimensione sociale del tempo di Quaresima, una dimensione che è certamente cambiata nel corso dei secoli.
Intanto va premesso che nei secoli e per secoli, fino a pochi decenni fa, la Quaresima era il periodo più importante per prepararsi alla più importante festa cristiana, che è la Pasqua. Quindi per secoli collettività grandi e piccole, non importa chi fossero, comunque tutti cristiani, osservavano questi 40 giorni che ricordano la permanenza di Cristo nel deserto, con regole ferree che erano imposte sia dalla Chiesa che dalla società, quindi era digiuno, divieto di mangiare carne, chiusura dei teatri, luoghi di divertimento. Infatti i teatranti facevano la fame in questo periodo, per questo associavano il viola, che era il colore dei paramenti sacerdotali a Quaresima, con la fame e la disgrazia, da qui la superstizione del viola. E poi infine la proibizione di qualunque festa pubblica o privata. Ora, naturalmente, è evidente sotto gli occhi di tutti che la Quaresima ha abbandonato queste caratteristiche di austerità e di penitenzialità. Certo, chi vuole, ci sono dei consigli, degli indirizzi che la Chiesa dà, ma lo si fa per propria libera scelta e in un contesto sociale che va avanti, scorre senza cambiamenti rispetto a qualunque altro periodo dell'anno. Certo, la chiesa, le parrocchie, molte altre istituzioni religiose organizzano esercizi spirituali, via crucis, incontri di preghiera, ma questi non sono obbligatori né vincolanti. Quindi possiamo dire che oggi l'aspetto devozionale penitenziale della Quaresima è un fatto più individuale e privato che sociale e collettivo.
Una dimensione che però, professoressa, cambia radicalmente e si apre nuovamente al sociale durante la Settimana Santa.
Sì, è qui che riappare, riemerge in maniera veramente prepotente la solidarietà sociale e la condivisione di un modus vivendi quaresimale. Quindi tutto quello che non si è visto nella Quaresima si manifesta in modo evidente dalla Domenica delle Palme per tutta la Settimana Santa fino alla Pasqua. Perché? Perché ci sono grandi celebrazioni collettive che coinvolgono tutti gli abitanti di un paese, di una città, di un quartiere, anche di una parrocchia piccola. Quindi si vorrebbe dire che in tutta Italia, ma in tutte le parti del mondo cristiano, in Europa e in America, si svolgono centinaia, migliaia di riti collettivi, molti dei quali sono di origine francescana medievale o fortemente influenzati dalla cultura spagnola. Quindi quasi ovunque si susseguono rappresentazioni sacre, che certo si rifanno al racconto evangelico con qualche libertà, con qualche interpretazione diciamo locale, però ogni comunità si sente protagonista della sua rappresentazione e mette diciamo così in scena qualcosa di proprio. Pensate che soltanto in Italia di queste rappresentazioni sacre se ne possono contare almeno 3.000. Quindi è un universo rituale ricchissimo che ha come scena, come teatro all'esterno, cioè le piazze, le strade che sono i luoghi della collettività.
Quindi una dimensione anche antropologica e sociale, oltre che ovviamente religiosa.
Sì, ha ragione, la dimensione antropologica è molto importante perché tutte queste comunità, indipendentemente dalla loro dimensione, stanno realizzando ed esprimendo al massimo grado la loro coesione sociale. Perché la collettività celebra la sua autorappresentazione e mostra la sua fantasia, quanto è bravo a organizzarsi, i mezzi di cui dispone, perché in queste occasioni, che possono durare mesi di preparazione, di costruzione, la coesione interna di un gruppo è indispensabile. Quindi ogni persona, ogni famiglia deve collaborare in maniera diretta o indiretta, ecco perché ogni gruppo celebra la sua autorappresentazione collettiva.
E possiamo dire che all'interno delle sacre rappresentazioni della Settimana Santa, quella per eccellenza che coinvolge il maggior numero di persone e che forse anche la più sentita è quella della Passione.
Sì. Questa è la più drammatica dal punto di vista anche, come dire, teatrale, scenico. E ovunque si svolgono la commemorazione della Passione, della morte di Cristo, il Venerdì Santo, è la rappresentazione più drammatica perché stiamo trattando della morte più drammatica in assoluto, cioè la morte di Dio. Però è una morte che è destinata ad essere sconfitta dalla vita, dalla resurrezione. Quindi tutti i rituali, le cerimonie, le processioni sono sicuramente, dovrebbero essere delle meditazioni sulla morte drammatica, ma questa morte drammatica è percepita come un passaggio. Quindi è vero che tutti questi rituali pubblici e collettivi della Quaresima sono caratterizzati da espressioni che richiamano la penitenza, da effigi e da simboli funebri che commemorano la passione e la morte di Cristo, ma e questo è importante, non sono riti di morte, perché questa morte è percepita come una morte che è garanzia di vita, una vita che verrà celebrata alla Pasqua e che è la speranza di vita per tutti.
Grazie alla professoressa Gabriella Marucci, antropologa religiosa. Prima di lasciare la parola a Don Fabio Rosini, voglio ricordare, in particolare per gli amici che ci seguono da Roma e dai dintorni della capitale, che venerdì prossimo, 18 marzo, ci sarà l'ultimo incontro dei 5 passi al mistero. Le catechesi di padre Maurizio Botta della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri di Roma. Appuntamento alle 20:30 sulla centralissima piazza della Chiesa Nuova, a due passi da Piazza Navona. L'argomento dell'incontro è «A che ora muore la speranza? Il futuro non è più quello di una volta». Lo schema dell'incontro è sempre il solito, mezz'ora di catechesi, mezz'ora dedicata alle domande. Lo ricordo ancora, appuntamento alle 20:30 di venerdì 18 marzo in Piazza della Chiesa Nuova. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di di domenica prossima, seconda domenica di Quaresima. Ascolteremo un brano dal capitolo 17 del Vangelo secondo Matteo. L'Evangelista ci racconta la trasfigurazione del Signore. E questo brano, quindi il brano della trasfigurazione, viene sempre proposto dalla liturgia nella seconda domenica di Quaresima. Don Fabio, perché?
È una funzione intima alla dinamica meravigliosa della Quaresima. La Quaresima è un tempo importantissimo, il tempo del nostro viaggio verso la Pasqua. E allora, appena partiti, avendo ascoltato nella domenica precedente il Vangelo serio e cimentante delle tre tentazioni, ecco che noi dobbiamo ricordarci la meta. Attraverso il Vangelo della Trasfigurazione, che viene proclamato appunto sempre nella seconda domenica di Quaresima, noi vediamo verso cosa andiamo. La Quaresima non è una serie di atti penitenziali finalizzati a se stessi. Noi non digiuniamo per digiunare. Noi non preghiamo così per fare un atto che ci fa bene allo spirito, fine a se stesso, come è un pochino in una deriva spiritualista oggigiorno presente. E noi non facciamo elemosina semplicemente per fare qualcosa di buono. Noi stiamo misurandoci con le dimensioni più profonde del nostro essere, perché dobbiamo prepararci al centro della nostra vita. Ogni anno ha un centro, il centro della vita di un cristiano è la festa della Pasqua, dove celebra l'eternità, la resurrezione, la pienezza, la redenzione. E allora si compatta austeramente, rientra in se stesso per poter più seriamente prepararsi alla festa. Allora digiuna come il giorno prima di un banchetto, si libera dei beni per poter prendere i beni più alti, prega perché non può perdere questa occasione. E attraverso la trasfigurazione noi vediamo la Pasqua che ci viene incontro. E cosa vediamo? Che anche i discepoli furono preparati a questo evento della resurrezione attraverso questa prefigurazione. Di cosa parliamo? Gesù prende Pietro, Giacomo e Giovanni e li conduce in disparte. E questa è un'immagine importante in questo tempo di Quaresima. Bisogna lasciarsi portare in disparte. Bisogna essere tolti dal mondo per poter fare il salto di qualità. Su un alto monte, probabilmente il Monte Tabor, comunque un alto monte, è un'immagine tipica nella scrittura. Il monte è il luogo in cui si è più intimi con Dio. È un'immagine tipica, antropomorfica, per indicare quel luogo dove Dio si avvicina un po' di più. È il luogo dove deve andare Abramo per incontrare fino in fondo la provvidenza di Dio nel sacrificio di Isacco, scoprendo che Dio non gli chiederà il figlio, glielo donerà. È il monte dove Mosè deve ricevere la sapienza della legge. È il monte dove Elia deve arrivare a incontrare Dio. Il monte è il luogo nella scrittura dove si incontra il volto di Dio. Ed ecco che loro in disparte, in questo monte, ognuno di noi deve sapere dov'è il proprio monte, dove sta il proprio luogo dove incontrare più efficacemente Dio. Noi dobbiamo saperci tenere cari i nostri luoghi dove poter crescere nella fede, dove poter alimentare la nostra fede. Ed ecco, in quel luogo fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, appaiono appunto Mosè ed Elia, coloro che sul monte incontrano Dio, che conversano con lui. Perché? Perché parlano di lui. Perché la legge e i profeti, la legge fondamentalmente viene ricondotta a Mosè, e Elia è il profeta per eccellenza, la legge e i profeti parlano di Cristo. La scrittura profetizza Cristo. Però è interessante che Gesù viene trasfigurato davanti a loro, cambia figura. Questo è un atto simbolico molto importante, perché deve cambiare la figura, deve avere questa metamorfosi Gesù. Questa è l'esperienza della fede. L'esperienza della fede, dell'essere portato in disparte, di ascoltare Mosè ed Elia, cioè le scritture, è l'esperienza che ci permette di cambiare la nostra idea di Dio, di riscattarci da un'idea di Dio insufficiente. In fondo, nella Pasqua noi dobbiamo riappropriarci del nostro rapporto con Dio, riappropriarci della nostra importanza davanti a Lui e del fatto che noi pensiamo bene di Lui. alla radice della sofferenza umana la scrittura mette un pensiero negativo a riguardo di Dio. La tentazione raccontata da Genesi 3 che Adamo ed Eva subiscono è quella di pensar male di Dio, dove l'immagine di Dio viene deturpata, rovinata. Ed ecco che con Gesù Cristo noi possiamo riscoprire la sua bellezza. Infatti Pietro prende la parola e dice: Signore, è bello per noi essere qui. Questo non è sbagliato, questo non è una frase da superficiale. Pietro dice una cosa importante, questa cosa qui è la cosa che assolutamente va recuperata da parte di ogni cristiano. È bello stare con il Signore, lo guardi e lo trovi splendido, lo trovi meraviglioso. Qual è l'opera che distrugge il cuore dell'uomo? Scippare dal cuore dell'uomo l'idea che Dio sia bello, mettergli un dubbio su Dio, metterlo nelle condizioni di pensare male della sua vita, della sua esistenza, e rovinare, imbruttire dentro di lui questa immagine serena, bella, luminosa, che è l'immagine di Cristo, che è il volto del Padre. Ecco, fa riferimento questo Vangelo alle tre capanne. Ecco, c'era una festa, la festa delle capanne, in cui veniva proclamata la parola di Dio abbondantemente, in cui si ricordava l'incontro nel deserto da parte del popolo. Ecco, e questa festa viene celebrata così. Siamo in una festa continua delle capanne, in una gioia di incontrare Dio nel deserto della nostra vita, e incontrarlo si vede, che lo abbiamo fatto, dal fatto che pensiamo bene di Lui. E come possiamo perseverare in questo possesso di questa pace da cui scaturisce l'allegria della nostra vita? Dice la voce: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Ora vedete che è bello, passate da un senso, la vista, a un altro, l'udito. Camminare, continuare a camminare ascoltando. La parola ascoltare in ebraico non traduce solamente l'atto di udire le parole di un altro, ma traduce anche il verbo obbedire. Ob, audire, viene anche in italiano dalla matrice del verbo dell'ascolto. Bisogna udire Cristo, bisogna obbedirgli, bisogna continuare a essere fedeli alla sua parola, perché questa bellezza non la perdiamo. Ecco, la Quaresima ci si pone davanti come un tempo in cui essere portati in disparte, attingere a Mosè ed Elia, alla sorgente, alla fonte delle scritture, e lasciarsi condurre a questa bellezza e riscoprire, rispolverare in noi l'allegria di essere cristiani, e da questo partire per vivere la vita ordinaria, bella, serena di un cristiano, che la vita che è impastata d'obbedienza, impastata di ascolto, impastata di qualche cosa che pienamente si rivela nella Pasqua. I discepoli dovranno ricordare questo. Lui dice: non ditelo a nessuno, perché questa è una condizione che avrete piena dopo la risurrezione, dopo la Pasqua. Noi sappiamo che abbiamo dei momenti nella vita in cui un po' tutto ci è spiegato in un momento, un po' tutto ci è detto in un momento di luce. Dobbiamo saperli portare nel cuore, non svenderli, non sparlarne, essere pronti con questi tesori nel nostro cuore, come nel Vangelo di Luca fa la Vergine Maria, che tiene nel cuore le cose che gli accadono, per essere pronti a rispondere al momento opportuno con quella luce, con quel ricordo di bellezza che addolcisce il nostro cuore e ci mette nella verità davanti alla vita.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi è tutto. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.